convegno deve rispettare anche la corporeità e i ritmi anche, quindi procediamo con il secondo intervento della nostra mattinata. Abbiamo sentito già Don Massimo Epis, ha anticipato il ruolo che ha avuto in Don Sergio e per la sua generazione il Concilio, e dopo forse una prima fase di innamoramento di altri due testi conciliari, peraltro importantissimi, come la Lumen Gentium e la Gaudium et Spes, e l'attenzione si è concentrata sulla Dei Verbum come elemento costitutivo e quasi premessa del discorso conciliare, e questo aspetto è affidato all'esperienza, alla perizia di Don Patrizio Rota Scalabrini, docente di scienze bibliche, seminario di scienze scritturistiche o qualcosa sì. Scienze scritturistiche, seminario di Bergamo e anche la facoltà teologica, che ci parlerà la parola capace di edificare, una teologia biblica a servizio della pastorale. Lo ringraziamo e gli do subito la parola.
Buongiorno, prima di inoltrarmi un po' nella presentazione del tema che abbiamo scelto per illustrare la pastorale biblica di Don Sergio, ricordo un fatto personale. La mia classe di liceo aveva come docente di religione il nostro rettore, Monsignor Bortolotti, ma noi non eravamo soddisfatti. E quindi l'ultimo anno, oltretutto avevamo anche la maturità, abbiamo chiesto a Monsignor Bortolotti di lasciarci fare un'ora in più al pomeriggio, anche di più, con Don Sergio per presentarci il Concilio. Era anche un modo di dire la sua religione, il suo insegnamento non ci soddisfa del tutto. Fu veramente un'avventura bellissima. Abbiamo letto vari passaggi della Dei Verbum, non so cosa abbiamo capito del tutto, e anche alcuni passaggi della Gaudium et Spes. Ma la chiave che ricordo continuamente Don Sergio ci dava era l'idea di dialogo, un dialogo cordiale, come strutturante l'intero Concilio. Ricordo che ci ricordavano il dialogo con la parola di Dio, Dio che dialoga con te, tu con la parola, Dei Verbum, il dialogo con il mondo, la Gaudium et Spes, il dialogo nella Chiesa, la Lumen Gentium, il dialogo con le altre confessioni cristiane, l'Unitatis Redi Integratio, non citava quello delle religioni, in quel momento no? Sfuggiva un po', e ricordo, e poi, per noi era un mistero, quello, il dialogo con la coscienza dell'uomo moderno e quindi la Dignitatis Humanae. Quindi è stata una cosa molto interessante questo. Chiudo la parentesi. Senso del titolo di questa riflessione. La parola capace di edificare, come vedete è un'allusione al testamento pastorale di Paolo nell'incontro con i presbiteri di Efeso. L'Apostolo, invece di affidare una specie di marchingegno di tipo giuridico, attenzione alle strutture, ai carismi, ai ministeri, il futuro della comunità, indica nella parola ciò che sarà capace di dare vera solidità alla Chiesa e di condurre i credenti sul cammino della santità. E questa è la convinzione che mi sembra regga la pastorale di Don Sergio, e non solo quella specificamente biblica, cioè dedicata alla presentazione, al lavoro sulla scrittura, ma è la pastorale che è sempre ispirata dalla scrittura globalmente proprio. Tutto questo senza cadere nell'illusione del biblicismo, quasi che l'incontro tra scrittura e comunità possa avvenire in modo diretto, senza mediazione, senza approccio critico, senza riflessione. Per questo dobbiamo parlare di un incontro con la scrittura che è al servizio della pastorale, quindi una teologia biblica al servizio della pastorale. Erano gli anni in cui si poneva l'alternativa Bibbia alla Sorbona, Bibbia nella Chiesa, no? Ecco, direi che Don Sergio si sottraeva assolutamente a questa alternativa, dove Bibbia alla Sorbona voleva dire approccio storico critico rigorosamente duro, e Bibbia nella Chiesa era un pochino passeggiare nelle scritture, traendovi ciò che in fondo noi ci mettevamo. Per lui è stato invece aprire e leggere le scritture in comunità, certo, aprendosi al mistero di Dio, in questo senso fare teologia, e dialogando con l'umano, antropologia, il tutto mediato appunto dall'incontro con la parola delle scritture. i limiti del mio intervento. Non intendo fare una rassegna tutte le iniziative bibliche attuate da Don Sergio, alcune di esse appaiono appunto sul bollettino, è un po' riduttivo chiamarlo bollettino, su Comunità Redona. E non intendo neppure dire solo i testi che sono esplicitamente riferiti alla scrittura. Bisogna notare che, ad esempio, anche quando il tema non è strettamente biblico, il riferimento alla scrittura appare sostanziale e davvero fondante. Vi faccio un esempio. Io ho trovato un numero molto interessante sulla vita spirituale del giugno 2011, attorno alla vita spirituale. Mi è sembrato uno dei migliori commenti che io conosca a Galati 5, versetti 16 seguenti, il testo di Paolo sul frutto dello Spirito, questo per dare l'idea. Non parliamo poi delle catechesi e delle riflessioni per la Pasqua, per l'Avvento, per la Quaresima e così via. Da biblista uno si avvicina magari col sospetto, dice, è un uomo che sa comunicare bene, ma magari vende bene, ma non ha proprio tanto dietro. È stato impressionante per me poter accedere agli archivi e vedere il lavoro analitico previo di quello che poi appare dietro tre pagine di Comunità Redona. Non so, sul Salmo 23 ci ha lavorato 3-4 volte e vuol dire decine e decine di pagine. Sul Salmo 131 la stessa cosa. E con una meticolosità, analiticità, con un riferimento che lui privilegiava ovviamente in particolare alla produzione francese e non solo, però è veramente una lettura analitica rigorosa di ogni passo, per cui il frutto che poi veniva anche pubblicato, in realtà c'era dietro un lavoro veramente impressionante anche a livello di tempo, credo, di attenzione e di cura. Vorrei anche rompere un po' l'illusione del pensare che il saper proporre bene, cioè avere un'ottima penna, come l'aveva, sia quello un vendere bene qualche cosa, quasi che la proforistica, cioè il proporre, fosse indifferente. In realtà la proforistica, cioè il dover proporre qualche cosa, incide sempre sull'euristica, e questo noi in esegesi lo diciamo sempre. Il dover pensare alla comunicazione incide sul ritrovare l'invenire nel testo. L'euristica, usiamo un po' questo passaggio, no? Ecco, in questo senso Don Sergio ci dà delle lezioni interessanti. Come svilupperò velocemente il percorso? Che si muova nello spirito del Concilio è stato detto abbondantemente, e quindi non devo spiegare il perché. La pastorale di Don Sergio, sul tema della scrittura, Don Sergio fa una messa a punto della situazione quando nel 1997-98, per 2 anni, si fece il piano pastorale, il programma pastorale sull'incontro della Chiesa, della nostra comunità con la scrittura. E lì ovviamente ripercorre i temi del Concilio, la Dei Verbum, la novità del superamento della visione nozionistica di rivelazione, eccetera, e propone poi una individuazione, questo l'ho trovato molto interessante, anche dei limiti e dei rischi che si annidano negli approcci concreti che si danno nelle nostre comunità. Vi leggo perché l'ho trovato estremamente illuminante. È ancora diffuso un atteggiamento occasionalistico che non ascolta la parola per se stessa, per ascoltarla, obbedirla, ispirare ad essa i propri modi di pensare e tutte le azioni pastorali, ma la usa, la chiama subito in causa per rispondere a domande o appoggiare discorsi lontani dalla sua logica. È molto facile anche trovare atteggiamenti ingenui e fondamentalistici, che affidano alla lettera della Bibbia, alla citazione di qualche parola, di qualche passo, la risposta a una più complessa risposta a ciò che chiede oggi la parola di Dio. Si diffonde pure un atteggiamento didascalico, di chi fa sulla Bibbia discorsi solo didattici, vagamente culturali, astratti dai processi storici della fede e ai dinamismi concreti della comunità. In genere, la fragilità della lettura della Bibbia si accompagna alla fragilità complessiva di un adeguato atteggiamento pastorale della comunità, che obbligherebbe la lettura del testo a confrontarsi con le grandi domande dell'uomo, a raccordarsi con un complessivo disegno di evangelizzazione. Ecco, qui dice esattamente come lui dice: io non vedo muovermi, non voglio muovermi, incontrare la scrittura in questo modo, voglio invece veramente una lettura che mi confronta con le grandi domande antropologiche e che è in vista di un annunzio dell'Evangelo. Questo mi sembrava, ad esempio, un passaggio interessante, e in quell'occasione, in quell'anno, in cui lui dice: partiamo con tutta la diocesi e facciamo questo lavoro, rivediamo le nostre prassi fino adesso e guardiamo in avanti in modo prospettico. Da biblista poi mi sono domandato: ma ci sono delle cose che hanno veramente un significato che meritano, diresti a un biblista o un altro, vai a leggere perché hai qualche cosa da imparare come biblista, non come pastoralista in questo momento. Io ho trovato di enorme interesse quello che Don Sergio pubblicò nel marzo 1986, in Comunità Redona, il numero 133, è un mattone, indubbiamente. Lui stesso lo presenta così. Non un mattone come scrittura, ma anche impegnativo dal punto di vista grafico, tipografico. In questo bollettino troverete un bel mattone. È un mattone in due sensi, perché è pesante da digerire e perché è un elemento importante della costruzione della nostra comunità. Ci è costato 5 mesi di mercoledì sera, dopo il lavoro, anche con il maltempo, anche quando c'erano le partite di Coppa, ma questa cosa dovevamo proprio farla. Questa era solo l'introduzione di questo bollettino dato e concentrato sull'idea di alleanza come la categoria biblica capace di edificare una comunità cristiana. Don Sergio trae dalla categoria di alleanza in quegli anni, dalle ricerche esegetiche che erano fiorite nei decenni precedenti intorno alla teologia, intorno alla idea di alleanza, e ricordo in particolare due, secondo me sono stati un po' le sue due fonti dal punto di vista biblico: il Debuy, la notion d'alliance dall'Ancien Testament, che era pubblicato nel 76 da Rasserf, e un articolo di Beauchamp, quello delle proposizioni sull'alleanza dell'Antico Testamento come struttura centrale. Cioè, io noto che lì lui ha preso questo, ma non è semplicemente copiato, e ha ripensato a fondo, procedendo con il suo metodo tipico, mi avvicino alla scrittura non privo di domande, ma con le domande che mi vengono dalla ricognizione dell'umano. E quindi un lavoro fa precedere quindi allo studio della categoria biblica una riflessione di carattere antropologico centrata attorno al rapporto tra relazione, desiderio e libertà. Individua l'uomo come l'essere di relazione, come essere di desiderio, e come essere posto in stato di libertà nella storia. A questo punto fa interagire queste domande, questa nostra situazione, con la lettura della scrittura, non più frantumata in qualche passo, ma con questa categoria unificante, appunto struttura centrale, con la categoria di alleanza, mostrandone il percorso biblico, cogliendone il compimento in Gesù Cristo. La lettura di Don Sergio era sempre comunque di tipo cristologico. Alla fine il senso della domanda sul compimento non gli sfuggiva mai, l'unità dei due testamenti. Da qui procede poi l'analisi dei racconti di alleanza dell'Antico Testamento. Dal punto di vista della mia competenza biblica ho trovato estremamente interessante come lui abbia sintetizzato l'alleanza come struttura di rapporti. 5 elementi portanti nell'alleanza: la manifestazione di Dio dei contraenti, la promessa, il comandamento, il popolo, il segno. Ovviamente poi procede nel mostrare come tutto questo si dia nel compimento in Cristo Gesù, devo essere un po' veloce. Quello che trovo poi interessante, l'acume del pensiero di Don Sergio, sta in questi elementi precisi, individuati 3. Il primo è far dialogare la comprensione antropologica con l'idea di alleanza. Così, ad esempio, alla categoria di manifestazione corrisponde l'uomo come essere in relazione. Alla categoria di promessa corrisponde l'essere umano come essere di desiderio. Alla categoria di comandamento di popolo corrisponde quella convergenza tra relazione e desiderio che è la libertà. E infine, essendo l'uomo incarnato nel tempo, nella storia, nella modalità dell'essere corpo, ecco la categoria del segno. Ma attenzione, Un secondo elemento è proprio questo del compimento cristologico. L'alleanza per lui non è un'idea, alla fine è una persona, è il Cristo Gesù. Gesù Cristo per i cristiani è colui che invela la ricerca dell'uomo e rivela del sacro ambiguo l'infinito volto dell'amore. Interessante, il sacro ambiguo, ma si rivela l'infinito volto dell'amore. Per questo Don Sergio suggerisce di rileggere i Vangeli con le categorie antropologiche che prima appunto segnalavo. Il terzo aspetto di questa rilettura della nozione biblica di alleanza sta nel rilevarne, e qui mi trovo di grande interesse, proprio teologia biblica a servizio della pastorale. E quali sono le ricadute pastorali del fatto che tu hai individuato nell'idea di alleanza ciò che struttura tutta la scrittura? Presento molto brevemente i collegamenti tra le dimensioni dell'alleanza e il rinnovamento della prassi pastorale per la costruzione di una comunità, in questo senso davvero conciliare. Ebbene, alla dimensione della manifestazione corrisponde la prima esigenza pastorale, manifestare Gesù Cristo all'uomo contemporaneo. Leggo, è questa la prima urgenza pastorale, le iniziative, le strutture, le funzioni, i ministeri non sono cristiani se non a patto di parlare e manifestare Cristo Gesù in maniera viva. Annunciare la nuova alleanza è anzitutto dire Dio che in Gesù Cristo viene incontro all'uomo. Alla seconda dimensione dell'alleanza corrisponde l'esigenza pastorale di dare speranza, comunicare la promessa. E continua. Dio viene incontro all'uomo con la promessa. La promessa è nel cuore dell'alleanza. Se essa non è annunciata o lo è in maniera che non tocca i destinatari, l'alleanza è morta. Si ricade nella regione del rito e dei tabù che non manifesta più il Dio dell'amore. Alla terza dimensione corrisponde la terza esigenza della pastorale, quella della morale cristiana, e qui poi è chiaro che si diffonde di più perché la sua competenza si manifesta. No? Leggo solo un estratto. L'alleanza include sempre il comandamento, la responsabilità offerta alla libertà dell'uomo. Dio, alleatosi all'uomo, lo associa così alla sua forza e alla sua sapienza creatrice. E in Cristo Gesù consegna all'umanità il comandamento dell'amore, che è partecipazione all'amore che Gesù offre morendo in croce. La morale è l'elemento decisivo dell'azione pastorale. Urgenza per la pastorale cristiana è favorire quindi una morale profondamente umana, associata al volere del Dio creatore, e profondamente cristiana, come espressione della donazione di Gesù. Poi sarebbe anche interessante questo tenere insieme l'umano e il cristiano. Alla quarta dimensione dell'alleanza, quella per cui viene a costituirsi un popolo, una comunità, corrisponde alla quarta esigenza pastorale, edificare una comunità di fede a dimensione realmente umana. Infine, alla dimensione del segno corrisponde la quinta esigenza pastorale, celebrare il segno e la celebrazione. Celebrare la nuova alleanza in un mondo dominato dalla tecnica. Si tratta quindi di ripensare i segni del celebrare, i riti, le feste, il modo di vivere l'anno liturgico, in particolare il giorno del Signore, certo. In questa direzione Don Sergio profonde molto della sua creatività sapiente, equilibrata, scegliendo anche per il celebrare uno stile molto contemplativo. Ricordo che, ad esempio, il posto della parola era serissimo per lui. Magari possiamo anche discutere se va bene o no, ma vi ricordate che si sta seduti a lungo perché siamo una comunità in ascolto. È una scelta pastorale che segnala l'importanza della parola. Se qualcuno magari partecipa ad altre liturgie, adesso cito ad esempio i fratelli ortodossi, c'è, ma mentre leggono la parola non è così importante, perché intanto si incensa, si fa altro, ognuno fa la sua parte. Un altro modo, non sto giudicando i fratelli ortodossi, però per dire evidentemente una scelta pastorale anche nel celebrare dice cosa metti al centro, no? Chiuso a questi passaggi, e in questa direzione Sergio ha detto, Don Sergio profonde molto della sua creatività. Leggo, è davvero quando una comunità vive abitualmente il rispetto contemplativo della parola e sta cercando davvero una fedeltà nella difficile quotidianità, riesce nella celebrazione a ritrovare lo stupore della parola e la vicinanza della vita. E il rito, il gesto, diviene quasi un'estasi nella quale il corpo del credente dell'assemblea si fa cristiano. E questo, secondo me, dal punto di vista biblico, è una capacità. Guardate che si sottraeva a quello che succedeva in quegli anni. Dopo l'enfasi sull'alleanza, ma in senso anche un po' didascalico, i trattati di alleanza degli anni 60, gli anni 70 erano arrivati Cush e Perlita, hanno detto basta con l'idea di alleanza, non c'è l'idea di alleanza, è solo una etero-obbligazione, auto-obbligazione. voci che dissenzienti, un Beauchamp, un Debussy, struttura di rapporti centrale, costitutiva. Don Sergio si muoveva, sapeva benissimo, anche se poi nelle citazioni mostra di conoscere bene anche queste diciamo, dibattiti esegetici che per molti aspetti gli interessano anche poco. Mi sono permesso poi non solo di guardare Comunità Redonda, ma di andare a spulciare i suoi appunti, di era proprio la curiosità, no? Del Ravanatore. E mi è piaciuto andare a vedere, ad esempio, i commenti che lui fa al Libro dei Proverbi, oltre che ai Salmi. E lì, più volte, nei suoi appunti personali, parlava dell'importanza di incontrare la scrittura per un'intelligenza della fede. Nell'incontro con la parola biblica, Don Sergio ha sempre avuto un grosso rigore per la preparazione, questo l'ho detto già, per un approfondimento anche del dettaglio, senza mai sottovalutare l'importanza della critica scientifica, ricercando nel contempo il respiro del pensiero. Basta accedere al suo archivio per vedere la cura, la meticolosità, la bellezza dei suoi commenti. Allora, penso a quello dei Salmi, ma voi su questo credo che molti di voi abbiano già ben presente questo, no? Vi dicevo che dedica spesso al commento di un Salmo a più riprese, sempre un nuovo commento di decine di pagine. Calcolate, 3 pagine di Comunità Redonda vuol dire che sono almeno 30 pagine di commento che lui prepara. Questo è il rapporto che dice anche come scioglieva i temi. Non è mio compito declinare le preferenze bibliche che Don Sergio ha avuto nelle varie stagioni del suo ministero, ma qui certamente i testi sapienziali hanno avuto un posto importante, e tutto ciò rivela un'intenzione precisa: l'indagine sull'esistenza umana, sulla profondità del desiderio, sul mistero del cuore umano, sulla sua relazione con Dio. Il tutto posto a servizio della difficile educazione dell'intelligenza della fede. Ed era per questo che, ad esempio, studiando i proverbi, andò a studiare tutti i proverbi del cuore, dove appare il tema del mistero del cuore umano, con dei suoi commenti anche attualizzanti, gustosi. Chi lo sa che si possono un giorno, non so com'è la situazione, ma anche pubblicare qualcosa, se si può, trasgredendo il suo desiderio del testamento. Per Don Sergio l'incontro con i testi biblici doveva portare quindi dal semplice buon senso a un'intelligenza più coltivata, resa capace di riconoscere la realtà senza coartarla nelle proprie fantasie o forzarla con i propri desideri. Egli annota personalmente come l'ascolto dei testi biblici sia mettersi al servizio della difficile costruzione del mondo, senza lasciarsi affascinare dalla scorciatoia del potere e della prepotenza. Riconosce quindi come la cosiddetta virtù dell'intelligenza non trovi sufficiente ed adeguato riconoscimento. Coltivare la virtù dell'intelligenza della fede è il compito imprescindibile della comunità cristiana. E collegato a questo, apprendere dalla lettura della scrittura in comunità, non solo in modo isolato e autoreferenziale, l'arte del saper vivere. Leggere la scrittura e imbattersi quindi proprio anche nel fatto che la parola di Dio non riguarda solo grandi personaggi, ma ogni uomo, non riguarda solo i gesti, i momenti importanti, fondanti della storia, ma ogni momento della vita quotidiana. E allora, per un verso, si tratta di dedicarsi con passione all'incontro, allo studio, all'approfondimento di quei libri, e lui li individua proprio nei libri sapienziali, prezioso tesoro delle scritture di Israele. Per un altro verso, è uno stile di lettura sapienziale della scrittura, cioè ti metti a leggere la scrittura per ritrovare in essa consigli per vivere, il piacere di credere, una luce per l'esperienza quotidiana. E Don Sergio, quindi, ad esempio, vi sintetizzo alcuni elementi sul imparare il gusto del vivere, no? In questi testi egli riconosce l'arte del saper vivere sotto forma di consigli, di considerazioni che riguardano il saper essere e diventare più uomini. Lui diceva fare l'uomo, fare bene l'uomo, così amava chiamare tra virgolette. Bene, dai sapienti di Israele, scrive, si ricevono più che degli imperativi delle raccomandazioni derivate dall'esperienza, dalla fatica del pensare e del vivere, suggerimenti utili per il viaggio della vita, che è pieno di imprevisti ma anche di risorse. Ed ecco dunque 3 consigli che sono come il succo dell'avventura sapienziale, datti da fare. Resta lucido e smagato, capace di prendere le occasioni di vivere, fidati di Dio anche quando devi soffrire. Questo è proprio tutto. Questo sintetizzava il percorso dei sapienziali, era efficace. Mi veniva anche un po' di, leggendo un po' di invidia, né? È normale. Vabbè, si può essere invidiosi anche dei defunti, Allora, una lettura sapienziale della scrittura deve essere trasversale, Non può riguardare soltanto quei testi che il canone colloca negli scritti sapienziali, ma è un modo di aprire i testi biblici, e in primis i Vangeli, per edificare la coscienza. Questo era per lui, lettura sapienziale è quella lettura della scrittura che edifica la coscienza. Ad esempio, proprio questa finalità di edificazione della coscienza dedicava molte delle sue omelie catechesi. Basti un esempio, il numero 347 di Comunità Redona, con la proposta delle omelie domenicali di quel periodo per ritrovare in esse briciole di sapienza. Perché poi sceglie anche la modalità dell'elogio, no? Questa è anche una scelta letteraria interessante. Offrenti quindi considerazioni utili alla costruzione, ecco la finalità, di una sapienza cristiana, cioè l'arte del vivere da cristiani le cose di ogni giorno. Un'altra attenzione, ecco, questo riguarda il quotidiano, ma certamente leggere le scritture anche per decifrare i segni della storia e decifrare il presente. Ricordo che nell'approssimarsi del giubileo, Don Sergio, in comunione con i vicariati della città, fece una lettura approfondita, costante, globale tutta, dei testi apocalittici. Prima si prepararono con Daniele e poi in quell'anno, nel 99, la lettura integrale di Apocalisse. Poi si concluse il 21 dicembre in seminario, c'era la chiesa piena, con la lettura, canti, riflessioni, meditazioni. Durò tutto il pomeriggio l'incontro, proprio in prossimità del giubileo, no? Era il giorno del solstizio d'inverno. Ma questo cosa significava? Quello che ho colto era proprio questo, poi lo riconosce lui stesso nella pubblicazione: il tutto sotto il segno di una parola capace di edificare la speranza proprio attraverso la lettura dei segni dei tempi, che lui indicava in particolare i tempi della prova. La chiave ermeneutica era quella di cogliere nei testi proposti in quell'occasione, ma in tutto l'itinerario di preparazione al giubileo, un invito incessante a riconoscere i molteplici modi della venuta del Cristo nella sua Chiesa e nel mondo intero. Da una parte la parola ravvivava l'attesa della parusia, dall'altra insegna a scoprire i segni della presenza attuale dell'Agnello, presenza intrattenuta dalla lettura dell'Antico Testamento, presenza nella vita cristiana, battesimale, del banchetto del Signore, e poi conclude, perché era quello che lavorava molto su Daniele, presenza nelle prove. Le prove sono segni da interpretare come invito alla conversione finché c'è tempo. Ma non è solo gli testi apocalittici, perché questi erano un po' più interessanti, ma è accanto a questo, ad esempio, la frequentazione delle figure profetiche. Ne ha frequentate diverse, la sua preferenza a mio avviso però va particolarmente a due, è difficile anche non comprendere perché, Geremia e Giona. A Giona ha fatto anche dei ritiri ai preti, cose anche molto belle, questo però bisogna andare a prendere. Prendendo in considerazione ad esempio la vita del primo di Geremia e le sue confessioni, scriveva: colpiti a nostra volta da crisi di solitudine e insicurezza, da impoverimenti di valori nel campo del lavoro, dell'amore, della contemplazione, da paure, da sconvolgimenti sociali, può darsi che ritroviamo nelle meditazioni, nelle critiche e nelle confessioni di Geremia qualche cosa dei nostri pensieri, dei nostri sospiri. E lì capisci che, oltretutto lì, questa lettura era anche proprio sostanziale, lui ha presente bene Neher, Eschel, eccetera, eccetera. Quello che ho trovato interessante è anche la capacità di leggere quei testi in dialogo con la teologia della liberazione, in modo discreto, in modo intelligente, non nel senso che massivamente entra la teologia della liberazione, ma questi erano i testi più frequentati, i testi profetici. Vi leggo un passaggio del numero 114 di Comunità Redona, dedicato al profeta Geremia. Viene da qui la forza del no che pronunciano i profeti, il loro rifiuto dell'ingiustizia, la loro denuncia di tutte le pratiche che schiacciano il volto dei poveri, la speculazione, i salari iniqui, le bilance false, le pese truccate, lo sfruttamento degli stranieri, il falso culto, la preghiera ipocrita. Questa contestazione è fatta nel nome dell'alleanza, della fedeltà al Dio e all'uomo dell'alleanza. Nella radicalità di questa fede sta la povertà del profeta. Il profeta è un povero, ma la sua povertà non è definibile in rapporto alle norme e alle strutture di una società, non è povertà o miseria economica, se mi permettete, è stata anche un po' la sua scelta di sobrietà di vita di Don Sergio, questo nessuno glielo può negare, questa scelta di sobrietà di stile anche. Egli è un povero, perché egli lascia definire la sua esistenza, la sua storia e il suo avvenire solo dal rapporto con Dio e con il suo regno. In questo senso il profeta è un povero di Dio. L'ultima annotazione velocissima, Don Sergio non faceva solo il lavoro di presentare la scrittura, ciò che è veramente notevole è anche la sua capacità di raccontare la Bibbia. Cioè anche mettersi, rispettando anche il fatto che molti testi biblici siano narrazioni. Lo fa sistematicamente, ripercorrendo più volte le pagine di Genesi, di Esodo, la storia del popolo nella terra, l'esilio, il ritorno, ovviamente poi nel Nuovo Testamento, la storia di Gesù, e nonché la storia della Chiesa, la lettura di Atti intrecciandola, è mirabile quello, lettura di Atti intrecciata con le lettere di Paolo, quindi facendo parlare anche le lettere, no? Penso ad esempio alle prediche sugli Atti e le lettere degli Apostoli di Comunità Redonda del 96, per intenderci. Quello che mi sono reso conto leggendo i suoi racconti, che mi affascinavano, a un certo punto mi dimenticavo che dovevo anche tirare a casa qualcosa io, è la sua esposizione non è mai solo un semplice raccontare. Magari offrendo qualche quadro introduttivo per contestualizzare meglio una figura o un episodio, lo fa, riesce a farlo anche in poche righe, questo è anche capacità, ma è un sapere intrecciare il rimando al testo biblico, alcune annotazioni storico-critiche, l'approfondimento delle metafore, l'attualizzazione del messaggio biblico, senza rinunciare però anche agli aspetti narrativi, perché sono quelli che catturano il lettore, l'ascoltatore. E vi invito ad esempio in quella, leggendo Comunità Redonda del 95, prediche ai parrocchiani sull'Antico Testamento, vi invito a leggere quella sulla la Torre di Babele, anche se magari non sono d'accordo sull'esegesi di quel testo, ma questo non importa, comunque è affascinante, perché sono convinto che esegeticamente il testo ha bisogno di molti altri ancora apporti, ma ognuno fa quello che può nel suo tempo. Ma ad esempio bellissima la sua, si ricorda Don Pizzolato, Monsignor Pizzolato, si ricorda che già ai primi anni si era discusso sulla Torre di Babele anche con molto
gusto. Sì, anche qui a Redona.
Anche qui a Redona, sì, ma era bello. Ma dopo, ma la cosa interessante, ad esempio, leggete quello su Noè il diluvio, dove davvero riesce, leggo solo il passaggio, dai, alla fine conclude così, dopo aver raccontato. Un antimondo sta cancellando il disegno di Dio. La Bibbia ci porta a vedere il mondo con gli occhi di Dio. E da lì il male del mondo appare enorme, ma enorme appare anche la passione di Dio per il mondo. Dio, infatti, nonostante tutto il male, resta amico degli uomini. Mentre piange il male del mondo, cerca un po' di fede perché la sua opera continui. Perché il suo amore e la sua opera possono continuare. Ha bisogno di una mano dell'uomo. Un uomo per fortuna camminava con Dio, è Genesi 6,9, no? Noè camminava con Dio. Si chiamava Noè, era un uomo giusto, integro, camminava con Dio. Tra gli uomini uno è fedele, uno è santo. Con questo solo giusto Dio riprende la sua opera. Uno solo gli basta. Basta la sua voglia, alla sua fedeltà incrollabile per realizzare il suo piano di creazione di amore. Sulla sua parola Noè costruisce un'arca. L'alleanza viene celebrata con un rito. Noè offre un sacrificio di olocausto di adorazione, dedica e offre a Dio la vita che ha ricevuto in regalo. Dio da parte sua chiede l'osservanza di una legge, l'assunzione di un impegno, l'impegno rituale di non mangiare la carne con il sangue, cioè con la sua vita, e l'impegno morale di rispettare la vita del fratello. E Dio si impegna così a rinnovare la promessa. Quanto a me, ecco io stabilirò la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi. L'alleanza con Noè è per tutti, è un'alleanza universale. Il segno splendido dell'alleanza è l'arcobaleno. Vedete? Come anche questa vecchia storia è molto attuale. Quando presto, siatene certi, succederanno catastrofi, ascolteremo dibattiti e processi, non dimentichiamo gli antichi racconti e ciò che essi ci insegnano. Che le disgrazie sono parabola del male e della corruzione che inonda il mondo, che la salvezza che ogni uomo cerca è promessa e garantita per sempre dall'arcobaleno che Dio ha dipinto nel cielo, che passa sempre in una cesta, in una zattera che ci può portare in salvo, perché ci sia tra noi qualcuno giusto e santo, pronto ad obbedire alla parola e a credere alla sua promessa. Purché, non perché, scusate, ho letto malissimo, purché ci sia uno tra noi giusto e santo, che poi lui ti fa capire, uno comunque c'è, ed è il Cristo.
Ringraziamo Don Patrizio per questa sua presentazione anche così partecipata.